Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco da Milano, inviato del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi giovedì 9 ottobre 2014, ieri è stata una lunga giornata di battaglia parlamentare nell'aula di Palazzo Madama, fascicoli che volavano, regolamenti scagliati contro il presidente del Senato Pietro Grasso, monetine, schiaffi, calci, senatori che si avventano sui banchi del governo, interruzioni. Alla fine, e questo lo diciamo subito perché alcuni giornali, avendo chiuso prima, non hanno potuto battere la notizia, nel cuore della notte, poco prima dell'una, è stata votata la fiducia alla legge delega, il cosiddetto Jobs Act, la legge delega che riforma il mercato del lavoro, con 165 sì, 111 no e 2 astenuti. 165 sì, quindi 4 voti in più del numero 161, che è la maggioranza assoluta dei seggi del Senato, 4 voti in meno dei 169 con cui il governo Renzi, ormai 8 mesi fa circa, il 25 febbraio, prese la prima fiducia. Mancano all'appello 4 senatori del Partito Democratico che si sono assentati al momento del voto. I quotidiani aprono tutti o quasi su quanto successo ieri al Senato. Rissa in aula, poi il lavoro passa, scrive il Corriere della Sera. Merkel apprezza la riforma, apre sulla flessibilità. Renzi, l'Europa non è solo vincoli. Come sapete, ne abbiamo parlato anche molto nei giorni scorsi. Ieri era un po' come c'erano due partite, c'era un campo, il campo di Palazzo Madama, e poi c'era la partita di Milano. Beh, diciamo una partita piuttosto amichevole, perché non era un consiglio europeo, non aveva un potere decisionale, era una conferenza sul lavoro, ma era una conferenza sul lavoro cui il governo e Matteo Renzi tenevano moltissimo, con tutti gli altri leader dell'Unione. Repubblica, battaglia in Senato, poi la fiducia, Merkel bene Renzi sul Jobs Act, La Stampa, Jobs Act passa la fiducia, Jobs Act via libera del Senato, i leader europei sì alla riforma, Il Sole 24 Ore. Titoli insomma dei piuttosto positivi sulla giornata del governo, sull'approvazione del Jobs Act al Senato e sul vertice di Milano. Poi però ci sono altri titoli non altrettanto positivi. Il Fatto Quotidiano apre senza mezzi termini, scrive: il Senato si incazza e guasta la festa a Renzi. E il Manifesto, molto critico con la legge delega, mette la foto dei vari leader europei: Renzi, Hollande, Angela Merkel, il presidente uscente Barroso della Commissione, il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, sotto il titolo Lavoro sporco. Il Giornale, sponda completamente diversa, titola Tanto rumore per nulla, così non cambierà il lavoro, la solita sceneggiata di sinistra, i senatori si scannano in Parlamento per una riforma che non esiste, il governo annuncia sfracelli, poi fa retromarcia, nel testo l'abolizione dell'articolo 18 non è mai citata. Allora vediamo intanto qualche cronaca di quello che è successo, senz'altro molto divertente la cronaca di Mattia Feltri sulla Stampa della lunga giornata al Senato, questi match racconta di una, la ripresa pomeridiana era uno spettacolo raro, per evitare lo spreco di un secondo Poletti rinunciava a parlare. Poletti è il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, che ieri doveva annunciare in aula l'emendamento che modificava il testo originario della legge delega, e anche annunciare che successivamente nei decreti attuativi che arriveranno ci sarà la riscrittura dell'articolo 18, ma tutto questo non è potuto avvenire perché intorno a lui infuriava una sorta di battaglia. Tutti in piedi sui banchi, leghisti e 5 Stelle strillavano come volatili, ma niente. Grasso aveva la cera nelle orecchie, il leghista Centinaio si fiondava giù dall'emiciclo e con mira appena larga sfiorava con il regolamento il cranio presidenziale. Non solo Centinaio, tutti all'assalto, anche 5 Stelle, a gettare quel che capitava, penne, fascicoli, con i commessi che nascondevano sotto i tavoli scalati dagli assedianti, i calamai di legno e le cartellette con angoli in metallo, cioè le armi non convenzionali. Ora, a parte questa commovente rievocazione quasi di un'epoca ottocentesca, che è in effetti il clima dell'aula di Palazzo Madama, velluti rossi damascati e come scrive Mattia Feltri, calamai di legno e cartellette con angoli di metallo, ma qualcun altro racconta anche che sono stati scagliati iPad, e devo dire che ieri pomeriggio anch'io ero lì al Senato e il clima era più o meno questo, senatori poi che aspettavano che finissero tutte le varie schermaglie regolamentari per poter finalmente votare. Francesco Bei e Goffredo De Marchis su Repubblica raccontano dell'irritazione di Renzi e di una parte del Partito Democratico per le mosse del presidente del Senato Grasso, che aveva espulso in mattinata il capogruppo 5 Stelle Vito Petrocelli, scatenando la bagarre. Un grave errore, commenta Ugo Sposetti, vecchia volpe parlamentare, il tesoriere storico dei DS della Quercia, il senatore del PD, perché il capogruppo è un simbolo, a suo modo un'istituzione, e votare da quell'espulsione in poi tutto si è un po' è tutto andato un po' rotolando. Il momento clou è stato quando appunto il ministro Poletti ha cercato di dire che ci sarebbero state queste modifiche dell'articolo 18, ma era coperto da urla da stadio e non è riuscito a dirlo. Il Salvatore Cannavò sul Fatto titola beffardamente: l'ultima novità, il ministro interruptus. Allora, vediamo però cosa c'è nel concreto in questo emendamento che ieri è stato approvato con la fiducia al Senato. Lavori stabili, meno cari e sussidio universale. Articolo 18 rinviato al decreto, pochi casi di reintegro, titola Repubblica. Scrive Roberto Mania, tutto rinviato sull'articolo 18. La norma dello statuto dei lavoratori sarà riscritta nei decreti delegati del governo, questo l'abbiamo detto, lo sappiamo. Il maxi emendamento su cui ieri notte il governo ha ottenuto la fiducia non fa alcun cenno alla tutela dei licenziamenti senza giusta causa. La linea dell'esecutivo è stata illustrata dal ministro Poletti, sarà dunque tradotta in norme con i decreti che arriveranno solo nella prima metà del prossimo anno, riguarderà i neoassunti e non prevederà più il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa per motivi economici. Scatterà solo l'indennizzo monetario, crescente in base all'anzianità di servizio del lavoratore, resterà il reintegro per i licenziamenti discriminatori e quelli ingiustificati di natura disciplinare particolarmente grave. L'obiettivo del governo è di ridurre al minimo la discrezionalità dei giudici, dovrebbe esserci una rigorosa tipizzazione dei casi nei quali è possibile il reintegro nel posto di lavoro. E poi le altre novità, gli incentivi attraverso sgravi contributivi a favore dei contratti a tempo indeterminato, che diventa la forma privilegiata per assumere, come stabilisce l'Europa, l'introduzione di un'agenzia per l'occupazione, per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Ammortizzatori sociali, sapete, sono già previsti 1,5 miliardi che saranno stanziati nella legge di stabilità, che è il prossimo capitolo, deve essere presentato all'Europa entro il 15 ottobre, quindi da questa mattina senz'altro l'agenda passa alle cifre e ai capitoli di spesa della legge di stabilità. Tutela della maternità anche alle lavoratrici con contratti non standard. Questo è il contenuto dell'emendamento approvato ieri con la fiducia al Senato. Spostandoci sull'altro campo di gioco, quindi a Milano, dove appunto era in corso, mentre al Senato infuriava la battaglia, il vertice europeo sul lavoro, Fabio Martini sulla Stampa racconta la reazione di Renzi. Spodestati gruppi di potere, Renzi esulta sulla scena europea. È una battaglia dura, dice il Premier informalmente, ma anche in conferenza stampa. È la battaglia di quelli che Renzi chiama gli spodestati, quei gruppi di potere che io non rincorro ogni giorno come loro vorrebbero, che non mi perdonano perché non li consulto e non concordo nulla con loro. Su Repubblica c'è qualche dettaglio in più sulla reazione della cancelliera tedesca Angela Merkel, grandi complimenti, anche grande fretta. Iniziamo puntuali la conferenza stampa, avrebbe detto la cancelliera, scrive Alberto D'Argenio, altrimenti rientro a Berlino troppo tardi. Su Repubblica c'è anche un'intervista a Jean-Claude Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, l'ex presidente della Banca Centrale Europea prima di Mario Draghi, che dice la Banca Centrale non può fare tutto, non può sostituirsi ai governi, sono gli esecutivi nazionali che devono portare avanti le riforme strutturali senza perdere tempo. Non vorrei che alcuni governi pensassero che l'azione della BCE permette di rimandare quel che è il loro dovere realizzare subito. Su questo punto la BCE è sempre stata chiara e sono convinto che continuerà ad esserlo. Allora, vediamo qualche commento a questo punto sulla sostanza di questa legge delega approvata ieri, questa notte, poche ore fa, dall'aula di Palazzo Madama. Il Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Nei giorni scorsi abbiamo letto commenti critici apparsi sul quotidiano di Confindustria. Oggi c'è decisamente un umore migliore nei confronti dell'operato del governo. Addirittura Alberto Rioli scrive che con il voto di questa notte, ieri, l'Italia si lascia alle spalle il Novecento. Nel giorno in cui l'Italia lascia alle spalle il Novecento e solennizza al Senato la presa d'atto che l'impresa non è l'arma dei padroni, ma il luogo dove nascono eccellenze, conoscenza, collaborazione e responsabilità, per le vie di Milano la FIOM minacciava l'occupazione delle fabbriche, qualcosa di molto novecentesco quindi. E a Palazzo Madama c'era chi occupava fisicamente lo scranno dopo essere stato formalmente espulso o chi gettava libri contro il banco della presidenza creando un sovrappiù di tensione di cui certo non si sentiva il bisogno. Una preoccupante aria di violenza verbale in aula, più concreta sulle strade, ancora una volta ha segnato una giornata che resterà importante. Non basterà a giustificarla il rimando subliminale alla mitologia di Enrico Berlinguer ai cancelli Fiat nell'80. La situazione non ha nulla di paragonabile. E poi aggiungo io la situazione di Berlinguer nell'80, la minaccia di occupare la Fiat espressa in cancelli Mirafiori si concluse con la marcia dei colletti bianchi della Fiat, che segnò una sconfitta storica per i sindacati e per la sinistra, la famosa marcia dei 40.000. La recessione ha indotto questa operazione verità, scrive Alberto Rioli sul Sole 24 Ore, perché la patria dei diritti non è in grado di trasformarsi nella patria dei lavori. Certo, di articolo 18 non si fa mai cenno, astuzia politica forse, ma sarebbe in ogni caso un escamotage di breve periodo. Non è l'alfa e l'omega del provvedimento, come ha detto il ministro Poletti, ma certo ha catalizzato l'asprezza del confronto politico e sindacale, la politica del carciofo con cui finora riforma dopo riforma si è cercato di ridurre la possibilità di reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, conosce ora un nuovo capitolo. È stata tolta per il caso di licenziamento economico introdotto dalla riforma Fornero, ma viene ora riconfermato per i licenziamenti disciplinari, in un primo momento esclusi. Continua quindi questa critica su una riforma poco efficace, però alla fine il risultato, il bilancio è positivo, scrive Orioli, doveva essere un'operazione immagine per il governo Renzi e da questo punto di vista è stato un successo. E ora bisognerà dare corso alla legge delega con i decreti attuativi. Chi invece vede, per così dire, un bicchiere mezzo vuoto è il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Scrive: cominciamo col dire subito che non è vero che il governo ha varato una riforma del lavoro come oggi qualcuno vorrà fare intendere. Al di là della propaganda, Renzi si è fatto solo dare dai senatori con la forza, mettendo cioè la fiducia sul voto, che l'autorizzazione a pensare una riforma del lavoro che è cosa utile ma ben diversa. Siamo quindi lontani, sicuramente mesi, probabilmente anni, da beneficiare eventualmente di effetti concreti che nuove norme, una volta varate davvero, dovessero produrre. La verità è che ieri, in un gioco delle parti probabilmente concordato in ogni dettaglio, la sinistra ha superato senza gravi danni uno scoglio non da poco. Si salvano il premier, il governo, il partito, la legislatura e scommetto alla fine anche i sindacati, perché ognuno può sostenere di averle cantate agli altri. Il problema è che al momento gli unici che non si sono salvati sono il mondo del lavoro e quello dell'impresa, che restano ben inchiodati a riti e regole del secolo scorso. Quindi per Orioli del Sole 24 Ore ieri si è chiuso il Novecento. Per Alessandro Sallusti assolutamente no, siamo ancora nel Novecento, siamo ancora inchiodati alle regole e riti del secolo scorso. Federico Fubini su Repubblica titola il suo commento: serve la riforma, non uno scalpo. E l'articolo 18, elemento fortemente simbolico, abbiamo sentito per mesi dire che non era quello il problema, che non si doveva discutere di articolo 18 ma dei problemi concreti del mondo del lavoro, come fare incrociare domanda e offerta, come costruire un contratto a tutele crescenti che permettesse a una o forse ormai due generazioni di entrare stabilmente nel mondo del lavoro. Poi, quando siamo arrivati nel concreto, nella battaglia parlamentare di ieri, l'articolo 18 è tornato a essere il punto simbolico su cui si schierarsi, dire sì o no. Scrive Federico Fubini su Repubblica: il risultato è che ieri, con Hollande e la Merkel a Milano, a Roma è andato in scena il più strano dei voti di fiducia. Il Senato ha delegato il governo a riformare i contratti sulla base di un testo che non ha una sola parola sul punto più delicato, il regime dei licenziamenti economici e disciplinari. Resta l'impressione di un cortocircuito colossale fra ciò che si fa e le ragioni per le quali si cerca di farlo, forzando i tempi, il dibattito, facendo leva sul timore di molti senatori di andare a casa se cade il governo e si va al voto. Il premier Matteo Renzi ha preferito mettere parti del suo stesso partito, il PD, spalle al muro in nome di un simbolo, appunto l'articolo 18. Anche la transizione dei negoziati sui salari in azienda è sul tavolo. È anche più importante l'articolo 18, ma semplicemente non se ne parla perché come totem funziona piuttosto male. Non riescono a brandirlo né i riformatori né i loro nemici. E in effetti nel breve, durato 60 minuti, un'ora, incontro tra Renzi e i sindacati di due giorni fa, di martedì mattina, erano stati messi sul tavolo il passaggio dalla contrattazione nazionale a quella aziendale, una legge sulla rappresentanza, un salario minimo legale, ma sono tutti temi che evidentemente hanno meno appeal, meno sex appeal comunicativo e ideologico del solito caro vecchio totem dell'articolo 18. Questo per quanto riguarda il Jobs Act, ma la giornata di ieri, appunto con il doppio campo Roma-Milano, pone una questione più generale, cioè ancora una volta la modalità dell'operare del governo, la strategia di Matteo Renzi, la comunicazione con la società italiana, con un pezzo di società italiana, e insomma cosa riserva il futuro sia sul piano economico che sul piano politico. Allora, da questo punto di vista interessanti, perché in chiaroscuro, quindi dubbiosi, quindi complessi, alcuni commenti complessi nel senso che tengono conto di una complessità anziché appunto alzare totem e bandiere di qua e di là. Un commento senz'altro interessante è quello di Mauro Magatti su Avvenire, l'editoriale di oggi del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Mauro Magatti, sociologo della Università Cattolica, scrive: il consenso e l'attesa, Renzi è forte, l'azione non ancora. Nonostante i dati negativi, dopo il timido miglioramento di questa primavera, il PIL è tornato col segno meno, la disoccupazione giovanile aumenta, le aspettative degli italiani peggiorano. Il consenso per Matteo Renzi non accenna a diminuire, anzi sotto molti aspetti si rafforza, sia rispetto alle singole proposte, sia rispetto alle intenzioni di voto. Il PD è dato stabile oltre il 40%, con un vantaggio di oltre 10 punti sull'insieme dei partiti oggi divisi collocati nell'area di centrodestra. Si è detto, per inciso, ieri avevamo letto alcuni sondaggi che davano una leggera flessione, ma la sostanza è questa, quella di cui parla Mauro Magatti. In buona misura ciò è merito della maestria comunicativa del nostro giovane premier, ma anche quando si tenga conto di questo aspetto i conti non tornano. Le crescenti difficoltà di tante famiglie, le tante piccole imprese che chiudono e l'oggettivo spesso grave disagio delle giovani generazioni sono tali da chiederci che cosa spiega, al di là del marketing, una tale forbice. Primo, alcune spiegazioni. Primo, nel tempo si è consolidato in Italia un profondo disgusto nei confronti di un'intera classe dirigente. In questa situazione il nuovo, in quanto tale, gode di una cambiale in bianco. Secondo, tutto ciò che è l'area di bombardamento sui quartieri generali del vecchio establishment responsabile dell'attuale situazione, i partiti, i sindacati, i giornali, la magistratura, Bruxelles, trova ampia approvazione. Visto dalla parte degli elettori, lo scontro è tra coloro che vogliono cambiare, Renzi, e tutti gli altri che vogliono continuare a trarre vantaggio dallo status quo. Terzo, nella situazione in cui ci ritroviamo si è convinti ormai che l'unica cosa da fare sia provarci. Quarto, in tutti i casi non ci sono alternative. Ma detto tutto questo, scrive Magatti, il fatto è che Renzi è bravissimo a creare consenso quando deve sfondare, ma fa fatica quando deve costruire, e proprio la sua grande popolarità gli offre uno straordinario alibi per non fare ciò che si deve fare. Come confermano i sondaggi, sono sempre gli altri a sbagliare. Le accelerazioni di cui è capace, come quelle di questi giorni sul Jobs Act, appaiono più legate a obiettivi di brevissimo periodo piuttosto che a un disegno riformatore. Renzi sembra riuscire a entrare in palla solo di fronte a un ostacolo immediato, ma ha molta meno costanza nel fare la partita. Questo nonostante che nel quadro della società italiana contemporanea proposte serie di rinnovamento siano in grado di ottenere dall'opinione pubblica un sostegno tale da spingere anche il Parlamento più riluttante ad approvarle. Così, per quanto possa essere paradossale, l'eccesso di popolarità è per Renzi un problema. Lui, che è così veloce, si trova a inseguire. Di fatto oggi è l'Italia che lo sta aspettando. Per quanto, velocità e inseguimento è una categoria che usa anche Massimo Franco sul Corriere della Sera. Il suo commento, un'Europa applaudente forse anche troppo, racconta di come ieri appunto a Milano c'è stato un coro quasi unanime di lodi nei confronti del Jobs Act, delle riforme di Renzi, e da tempo Matteo Renzi non collezionava tanti complimenti dall'Europa. Il sospetto è che quelli ricevuti ieri siano troppi per apparire sinceri. Palazzo Chigi però sa quali siano gli umori e gli scenari della crisi. Proprio ieri è arrivata una nuova gelata dal Fondo Monetario Internazionale, una sorta di bocciatura preventiva per i prossimi anni, con un crudo richiamo alla realtà, segno che qualcosa non va in Europa, ma soprattutto qui. Renzi si sta rendendo conto che non basta piegare gli avversari in Parlamento per invertire la rotta, scrive Massimo Franco. Dovrà convincerli che senza riforme condivise in Italia, riconosciute all'estero, il rischio di declinare perfino correndo. Declinare correndo, e scriveva Magatti, Renzi è veloce ma si trova ad inseguire. Due ossimori in una mattina sola, che raccontano di difficoltà e contraddizioni. Chi non ha dubbi invece è Marco Revelli sul Manifesto, un articolo molto duro, molto critico, non solo sulle questioni del Jobs Act, ma in generale su quello che si sta costruendo in questi primi mesi del governo Renzi. Renzismo terminale, titola il Manifesto, il commento di Marco Revelli. Scrive: siamo in presenza di un'emergenza democratica e sono consapevole del peso delle parole, non solo perché il renzismo ha già cambiato il DNA del suo partito di origine, il PD, trasformandolo in un ectoplasma risucchiato in alto tra le mura di Palazzo Chigi e avviandosi verso quello che a ragione è stato definito il partito unico del Premier, ma soprattutto perché con Renzi si conclude una vera e propria mutazione genetica del nostro sistema politico istituzionale. Verticalizzazione brutale di tutti i processi, concentrati nella figura apicale del Premier, riconduzione del potere legislativo non solo sotto ma dentro il potere esecutivo come sua appendice secondaria, la tendenziale liquidazione dei corpi intermedi, la società di mezzo, come la chiama Giuseppe De Rita, comprendente le variegate forme di aggregazione e di rappresentanza sociale che potrebbero fare da ostacolo al rapporto diretto del capo col suo popolo, fascinato, sciamanizzato retoricamente secondo la classica immagine del demagogo. Insomma, Revelli sul Manifesto scrive di emergenza democratica. Sallusti dice che no, che è tutta una farsa, che non è stato fatto davvero nulla. Franco e Magatti parlano di un Premier che corre, aveva anche al momento della fiducia sul tavolo, sui banchi del governo, il libro dello scrittore giapponese Murakami, L'arte di correre, ma anche correndo si può declinare. La prende da un altro verso sul sistema politico in generale e sposta il focus dal governo e dalla personalità, senz'altro figura egemone di questo periodo, Matteo Renzi, al Parlamento e alle difficoltà del sistema politico, Stefano Folli sul Sole 24 Ore, osservatore storico e molto acuto del sistema politico italiano. Scrive Stefano Folli: il problema di ieri non sono i tafferugli al Senato a margine del voto di fiducia sulla riforma del lavoro, perché le risse in aula, e qui serve l'esperienza dell'osservatore storico, fanno parte di certi passaggi chiave della vita nazionale, e si può pensare, pur con qualche dubbio, che la riforma di Renzi lo sia. Le ombre sono altre, le ombre restano sullo sfondo e sono poco rassicuranti, non riguardano l'attività in senso stretto, bensì la vita del Parlamento e la salute delle istituzioni. Gli indizi non mancano. Da un lato vediamo un Presidente della Repubblica che osserva amareggiato, sono sue parole, le due Camere che non riescono, non voglio eleggere due giudici della Corte Costituzionale, in tal modo il Parlamento si autopriva, questa è la citazione del comunicato del Quirinale di ieri, della facoltà attribuitagli dalla Costituzione di concorrere alla formazione della più alta istituzione di garanzia. Dall'altro lato si osserva con sbigottimento l'incessante tentativo di delegittimare la Presidenza della Repubblica e di squalificare lo Stato sul punto sensibile del rapporto con la mafia. Sono stati tutti colti di sorpresa dalla procura di Palermo, che ritiene perfettamente normale chiamare Rina e Bagarella ad assistere alla testimonianza di Napolitano, ma i commenti dei politici non riescono a trasmettere il senso di indignazione, tantomeno di rivolta, contro un'iniziativa il cui effetto oggettivo è la destabilizzazione a tutto vantaggio dei mafiosi imputati. Il risultato complessivo, scrive Stefano Folli, è un senso di impotenza. Napolitano non riesce a ottenere che il Parlamento eserciti le sue prerogative costituzionali sulla Consulta. Lo stesso Napolitano deve subire un'umiliazione da parte della Procura di Palermo senza che il mondo politico sappia o voglia difenderlo con l'energia che un tempo sarebbe stata doverosa. Tutto diventa nebbioso e la vulgata corrente vuole che questo accada perché il capo dello Stato al termine del suo mandato, avendo egli manifestato l'intenzione di ritirarsi entro pochi mesi. Ma intanto la legge elettorale è ferma da qualche parte, forse anch'essa inghiottita dalla nebbia. La stessa controversa riforma del Senato rischia di affondare nelle sabbie mobili. Così il Parlamento si trasforma in una fortezza bastiani e il Quirinale è sempre più esposto e sempre più inquieto. Nebbia, sabbie mobili, ombre, fortezza bastiani. Ecco, io condivido, ma magari ne parleremo nella seconda parte con qualche ascoltatore, queste immagini e queste preoccupazioni di Stefano Folli. Sulla questione dei partiti c'è un editoriale di Michele Ainis sul Corriere della Sera: partiti in crisi di iscrizioni, di emorragia di tessere. Abbiamo parlato a lungo della situazione interna al PD nei giorni scorsi. Non va meglio, va meglio ai sindacati, ma solo sulla carta, scrive Ainis. Sui partiti e sulla loro dialettica interna ci sono qua e là vari articoli, lo scontro dentro Forza Italia, inutile dire che nel PD ieri è stata una giornata drammatica, minoranze divise, i bersaniani che alla fine hanno votato la fiducia, il senatore Walter Tocci, figura prestigiosa, che invece annuncia le sue dimissioni dal Senato. Siamo alla vigilia del raduno, della festa del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo, e Repubblica parla di un Movimento 5 Stelle a rischio implosione, traballa la leadership e si apre il fronte di senatori che vorrebbero trattare con il PD. Sulla Stampa Francesca Schianchi intervista Roberto Giachetti, che consiglia al suo partito di andare a vedere questa offerta di trattativa, almeno sulle cariche istituzionali, almeno sulla questione dei giudici della Corte Costituzionale e del CSM. Sul Libero Gianluigi Paragone entra dentro le dinamiche interne, sempre piuttosto complicate da decifrare per la verità, del Movimento 5 Stelle, e si chiede che fine hanno fatto i 5 Stelle. Penso che lo scoramento abbia preso il sopravvento sulla fatica di combattere a mani nude, i risultati sono spesso miseri, l'impatto mediatico di Renzi ne ha neutralizzato le energie. Ecco perché si ha l'impressione dell'inabissamento. Grillo giocò un ruolo fondamentale perché scorazzava liberamente sia sul web, sia nelle piazze, sia di rimbalzo nelle televisioni. Escludere le TV dal bouquet comunicativo è da fanatici, e Casaleggio è un fanatico in tal senso. Il suo fanatismo integrale può essere visto o in buona fede come convinzione personale sostenuta da previsioni apocalittiche sul futuro di carta e TV, o in malafede come forzatura per potenziare la sua piattaforma commerciale. Io sono convinto che Casaleggio creda davvero all'inutilità dell'informazione. Purtroppo per lui non è ancora così. Il web potrà essere anche il futuro, futuro, ma oggi la vecchia TV tiene incollata una fetta importante di pubblico, il quale si tiene stretto lo schermo come fosse la coperta di Linus, e quella fetta di pubblico vota. Poi se ci sarà tempo leggeremo un paio di articoli però sulla questione della fuga dalla TV e fuga dai talk show. Segnalo anche Carmelo Lopapa sulla nascita della cosiddetta Cosa Rosso-Verde, cioè un'alleanza di fatto tra i leghisti di Matteo Salvini e i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, su una questione che ieri aveva tenuto banco e molti commentatori si erano esibiti su quel punto, cioè la circolare con cui il ministro degli interni Angelino Alfano chiedeva alle prefetture di intervenire sui comuni che avevano inserito all'anagrafe le nozze tra persone dello stesso sesso celebrate all'estero. Ecco, oggi ci sono molti meno interventi. Ieri il ministro Alfano era stato piuttosto sbeffeggiato e aggredito, e come ha detto lui stesso, mi sono sentito aggredito. Oggi segnalo un intervento di Vladimiro Zagrebelsky sulla Stampa, che si schiera di fatto dalla parte del ministro Alfano. Ci vuole una nuova legge, non il ribellismo dei sindaci. Zagrebelsky, Vladimiro, scrive di come il diritto delle coppie omosessuali a vedere riconosciuto la vita familiare con conseguenze sociali e anche legali è stato riconosciuto in Italia dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 138 del 2010, che afferma che il diritto al matrimonio riconosciuto dalla Costituzione si riferisce a quello tra uomo e donna, ma che ciò non significa l'inammissibilità di unioni diverse. La rilevanza sociale è diversa e vive per suo conto, e l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Ecco, scrive Zagrebelsky, da quasi 4 anni però quella sentenza della Corte Costituzionale non ha avuto il seguito necessario di una legge approvata dal Parlamento. Le indicazioni sono rimaste lettera morta, e intanto evidentemente la vita continua, la vita soprattutto delle persone normali che vogliono dare svolgimento alla loro affettività. E dunque, in assenza della legge richiesta dalla Costituzione, alcuni sindaci qua e là in Italia hanno dato disposizioni agli uffici comunali di registrare ai fini del diritto italiano matrimoni omosessuali conclusi all'estero in stati che li ammettono. Si tratta palesemente di registrazioni che confliggono con le leggi in vigore in Italia. La Corte di Cassazione le ha applicate, negando che il matrimonio omosessuale concluso all'estero sia trascrivibile e come tale riconoscibile in Italia. E dunque sono stupefacenti le reazioni di alcuni sindaci, quelle di ieri, orgogliosamente comparsi in televisione per annunciare che non avrebbero dato esecuzione a quanto il ministro dell'interno ha ora disposto secondo la legge vigente: la cessazione di quelle registrazioni e l'annullamento di quelle già effettuate. Il ribellismo, niente meno che di sindaci, ufficiali di stato civile, è frutto e sintomo, oltre che causa, di un disfacimento delle istituzioni fondamentali della Repubblica, e non dovrebbe essere apprezzato nemmeno da coloro che nel merito condividano il segno politico che le legali registrazioni esprimono. Insomma, ieri un ascoltatore poneva questo problema: ma nella Costituzione serve una nuova legge per regolamentare la materia delle unioni civili. La nuova legge non c'è, non si vede neanche all'orizzonte. Al tempo stesso, in questo vuoto legislativo c'è una sorta di fai da te che suscita qualche elemento di perplessità. Politica e giustizia, ieri il CSM, una commissione del CSM che ha appena preso, il nuovo CSM appena eletto, ha attaccato, ha criticato la riforma della giustizia civile, il decreto del ministro Andrea Orlando. C'è un conflitto tra il ministro Orlando e il ministro Padoan sull'autoriciclaggio, e poi ci sono i casi politico-giudiziari. Caso inchiesta sul Mose, caso Galan, l'ex governatore del Veneto, aveva protestato e professato la sua innocenza, ora chiede il patteggiamento. Non ho commesso i reati che mi vengono contestati, ma non posso permettermi di affrontare un processo. Dopo 99 giorni di carcere, l'ex ministro Giancarlo Galan ha ceduto, propone un patteggiamento e la confisca per 2,6 milioni di euro e il patteggiamento numero 24 su 35 arrestati nella retata di giugno per lo scandalo del Mose, annota Fabio Tonacci di Repubblica. Il Mattino di Napoli dedica ovviamente grande spazio alle motivazioni della sentenza di condanna per De Magistris, che ha provocato la sospensione del sindaco di Napoli. Era l'inchiesta Why Not, e intervista anche Prodi, che ignorava tutto sulle accuse. Fu un grande dolore, non si ripeta più. Il Fatto dedica uno spazio rilevante anche in prima pagina a un caso invece abbastanza tenuto basso dagli altri giornali: il salvataggio del senatore NCD, ex Forza Italia, ex un po' tutto, era partito addirittura dal PDUP, dal Partito di Unità Proletaria di Lucio Magri, Antonio Azzollini, che è stato salvato dalla commissione, dalla giunta del Senato per l'uso di intercettazioni che lo riguardano rispetto all'inchiesta sul porto di Molfetta, di cui lui era stato a lungo sindaco e uomo chiave. Azzollini, il salvato dal PD per evitare guai alle cooperative, il titolo dell'articolo di Maria Grazia Gerina sul Fatto. Voto determinante del PD per salvare Azzollini, presidente della commissione bilancio. Sembra proprio che da presidente della commissione Azzollini oggi possa spostare più pedine di Silvio Berlusconi, osserva il senatore Mario Gerrusso del Movimento 5 Stelle, gli unici a dire di sì all'uso di quelle intercettazioni che la procura rischia di non poter più usare contro Azzollini. Quelle di Azzollini, una sorta di blitz telefonico, minacce ai funzionari riottosi, fitte strategie con i vertici della potente cooperativa rossa CMC di Ravenna, a cui il senatore del centrodestra fa in modo che venga assegnato l'appalto. È realizzabile perché il porto di Molfetta è pieno di bombe. Questo raccontano le telefonate di Azzollini, che secondo i senatori del PD non si devono utilizzare, smentendo il relatore, che è un senatore del PD, Felice Casson, intervistato da Sandra Murri e anche su altri giornali, da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, ad esempio. Avete sentito anche nella rassegna stampa estera il caso del primo morto negli Stati Uniti, il paziente zero Ebola, del virus di Ebola, e dell'abbattimento del suo cane Excalibur. Segnalo un bellissimo articolo di Adriano Prosperi, storico dell'età moderna, su Repubblica, che parla del fantasma della peste. Excalibur è stato soppresso ieri. Excalibur, il cane, può essere la prima vittima di un esperimento più basso, il ritorno della paura, il ritorno della paura del fantasma della peste. Scrive Prosperi, fu quello il momento capitale dell'esperienza della fragilità della specie, l'attacco che mise a rischio la sopravvivenza stessa degli esseri umani in una vasta e progredita area continentale. Il contagio, la peste, ma anche gli effetti, cioè la paura del contagio, e di questo parla anche sul Libero Francesco Borgonovo. Virus e terrorismo, l'Europa si prepara a un futuro nero. Ma per concludere e alleggerire un po' la situazione, segnalo, come dicevo prima, un paio di articoli sulla crisi dei talk show politici, scusate l'autoreferenzialità. Si parla tanto di noi giornalisti, ne parla Filippo Facci sulla prima pagina di Libero e ne parla Daniela Ranieri sul Fatto. Ospiti alla carte per talk fotocopia, la caccia all'ospite totale o all'ospite autoinvitante, sì, ospite totale il professor Massimo Cacciari, da chiamare su qualunque cosa, su Venezia, sulla crisi del PD, sulla vittoria del PD, sulla fine del PD, sulla guerra, nitroglicerina a mezzo busto, parte flemmatico, va in rodaggio, scalpita sulla sedia, si avvelena, sbrocca, si stacca i fili e se ne va. Ospite autoinvitante, sì, Diego Della Valle, sciarpone annodato, particolare emotivo tipo l'orologio dell'avvocato, e l'arma di fine mondo, quello che rimette le chiacchiere a zero. Ma dato che abbiamo cominciato questa settimana con il festeggiamento per i 90 anni della radio, prima di chiudere questa prima parte e dare la parola agli ascoltatori, segnalo Aldo Grasso sul Corriere della Sera: i 90 anni della radio, l'insegnamento del punto critico. L'avvento prepotente della TV ha reso pressoché impossibile l'uso smodato della radio, e oggi noi ne parliamo bene perché ha saputo ritagliarsi un suo spazio ai margini della scena mediatica, e la teoria del punto critico, dei gradi decrescenti di utilità, funziona perfettamente se applicata ai mezzi dominanti. Ieri la TV, oggi la rete. Viva la radio, ma viva anche Luigi Einaudi, appunto, teorico del punto critico. E con questo viva la radio di Aldo Grasso chiudo questa prima parte, e subito dopo il filo diretto con gli ascoltatori. Allora, buongiorno, comincia adesso la nostra consueta seconda parte di prima pagina. Leggo qualche SMS arrivato. Che vergogna il patteggiamento di Galan, scrive Clara, niente prigione domiciliare in villa, il sequestro di 2,6 milioni rubati e pagati come tangenti, viva l'Italia dei corrotti e dei ladri. Roberto da Parma scrive: Napolitano dopo la deposizione a Palermo dovrebbe dimettersi, è un presidente di parte che non mi ha mai rappresentato. Auguro a tutti coloro che in qualche modo hanno sostenuto Renzi e il PD di essere licenziati dal loro posto di lavoro, scrive Angela di Padova. Va bene, allora poi magari commenteremo. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Liana e chiamo da Roma.
Buongiorno.
La mia domanda riguarda il Jobs Act. Trattandosi di una riforma del lavoro, mi domandavo se a fronte della... E siccome Renzi annuncia di voler combattere l'establishment, e io credo che dell'establishment faccia parte anche l'impresa, il mondo dell'impresa. Allora, a fronte di una riduzione del carico fiscale sul lavoro che va a favore dell'impresa, cosa sacrosanta legittima, c'è un accenno, un riferimento al problema della delocalizzazione?
Grazie, no, non c'è, questo è un problema naturalmente insomma, legato alle modalità di produzione dell'impresa. Sulla questione produzione industriale è da molti anni che la politica non se ne occupa, politiche industriali dopo la stagione della dismissione di tutte le varie industrie di Stato non se ne sono viste, si è fatta una fatica terribile soltanto per convocare ad esempio i vertici della Fiat una mattina a Palazzo Chigi, se non sbaglio fu il governo Monti a farlo, per sapere cosa c'era nel piano industriale della Fiat per l'Italia. Di fatto tutto viene affrontato con lo strumento dei tavoli di crisi che inseguono delle emergenze, ma senza nessuna strategia, meno che mai una strategia per frenare la delocalizzazione delle produzioni all'estero. Semmai la strategia che si sembra di intuire del governo Renzi è portare un carico di investimenti stranieri in Italia, però anche su questo è tutto molto, molto lì da venire. Un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Maurizio Adamo, chiamo da Venezia.
Buongiorno.
Sono un imprenditore, ecco. che assume, che sta assumendo.
Ecco.
Di conseguenza, io ho letto questa notizia in cui l'ultimo del Mose
sì.
sarebbe chiesto che probabilmente lo libereranno entro la prossima settimana.
Sì.
Adesso, noi imprenditori siamo davanti al magistrato per qualsiasi cosa nel giro di poco tempo. Se falliamo ci portano via tutto.
Sì.
Siamo inferociti, nel senso che se questa gente, Galani in testa, e tutti gli altri che devono essere ancora indagati, che hanno rubato tutti insieme quanto è sufficiente a saldare il debito della Tasi,
sì.
Ecco, noi abbiamo deciso che non paghiamo più le sanzioni. Noi dalla prossima settimana siamo quei banchetti in mezzo alla strada, primo perché hanno distrutto la nostra città, secondo perché questa gente deve pagare, come paghiamo noi.
Signor Adamo, quando lei dice noi, a chi si riferisce?
Io parlo di noi imprenditori.
Ah, ma è un movimento, un'associazione?
Parlo di noi cittadini.
Okay.
Noi cittadini vogliamo formare i comitati cittadini e arrivare all'assemblea cittadina, mm-hmm. perché questo problema è un problema che deriva dai partiti e dalle banche. In conseguenza, se noi dobbiamo essere diretti dai partiti e dalle banche, è meglio che lasciamo perdere questi partiti che non fanno nulla, e questo messaggio al Premier che non fa qualcosa, non c'è un 41 bis per questa gente. Noi non pagheremo più le sanzioni, ma le verseremo su un conto che sarà l'embrione di una banca cittadina.
Senta, Quindi, prego.
Voglio dire che qui non si scherza più, queste cose si potevano fare 10-15 anni fa, adesso non si possono fare più. Non possiamo affrontare questo futuro con una simile direzione. Questo è un futuro di ebola, è un futuro di guerra, è un futuro di tante cose, oltre di crisi economica. La crisi economica la mettiamo a posto comune per comune, si può fare un'Europa dei comuni. Ma i cittadini devono scendere in campo, riunirsi in comitati cittadini, voteremo solo per i comitati cittadini, organizzeremo, metteremo tutta la città a tavolo una volta al mese, due giorni al mese,
posso...
un sabato e una domenica del mese, e faremo le assemblee cittadine in cui decideremo, segnaleremo alla magistratura le persone che vanno indagate, e queste persone devono avere almeno il 41 bis, perché ci siamo veramente scocciati, non ne possiamo più.
Posso farle una domanda, lei che si trova lì? Giancarlo Galan è stato governatore del Veneto dal 1995 al 2010 ed è stato eletto con percentuali che sfioravano il 60-65, in alcuni territori del Veneto ampiamente sopra il 70%. Questi cittadini che adesso sono indignati e chiedono il 41 bis addirittura per i politici corrotti, non li hanno mai votati questi politici corrotti? Non ne hanno mai avuto qualche vantaggio, secondo lei?
Non avevano alternativa. Adesso l'alternativa l'abbiamo costruita, l'abbiamo decisa, dall'associazione per Toveglia, tutti i vari comitati che in città si sono mossi anche contro il Mose, che non avevano diritto di parola perché era una questione di regime. Siccome sappiamo che questa struttura non solo è fallimentare, ma dovremo spendere i soldi per buttare via tutto, perché non ha, nel senso, è una struttura metallica subacquea,
sì,
è costata
certo.
un sacco di soldi,
certo.
ha consentito di rubare tutti e non funzionerà per 103 anni, a meno che non ci siano 100 milioni l'anno di manutenzione, si dovrà buttare via tutto, e si butterà via tutto.
Ok.
Quindi questa gente deve pagare.
Ok, grazie signor Adamo, grazie del suo intervento. Ponevo la domanda sul consenso che ha avuto per decenni il governatore Galan, ma in realtà lo scandalo del Mose è molto più trasversale, ha patteggiato il sindaco di Venezia Orsoni, che del PD, ci sono stati arresti trasversali e in generale c'era un potere, poi vedremo come finiranno le inchieste, ma questo potere del Mose, di cui si è cominciato a parlare oltretutto alla metà degli anni Ottanta e di cui non si vede ancora la fine, quindi prima ancora che sul piano penale c'è una responsabilità su un piano politico-amministrativo, una grande opera che viene progettata e che viene conclusa a 30-35 anni di distanza, che parte che costa, non ricordo se 6 miliardi di euro ed è arrivata a 36 miliardi di euro, è chiaro che c'è un problema che viene prima dell'intervento della magistratura e delle tangenti. Poi c'è un problema però di responsabilità non solo della politica, ma anche di chi questi politici li ha sempre votati. Non c'erano alternative. Beh, in realtà in una democrazia un'alternativa si trova sempre, e si trova sempre il modo di rivendicare anche, credo, una responsabilità. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno, mi scusi, mi chiamo Dario, io faccio l'avvocato, mi occupo prevalentemente di diritto del lavoro e volevo intervenire sull'articolo 18.
Ecco, benissimo, prego. Ecco,
è un tema che mi preme molto, perché sono molto infastidito dalla campagna demagogica e da come viene presentato questo progetto di riforma, di abolizione dell'articolo 18. E il messaggio che viene veicolato è quello che non esiste nel nostro paese la libertà di licenziare, bisogna aumentare la flessibilità, così si favoriscono gli investimenti, arrivano i capitali stranieri e quant'altro. Questa è una clamorosa falsità, perché la libertà di licenziare nel nostro paese è sempre esistita, esistono i licenziamenti per giusta causa, che sono quelli disciplinari, per giustificato motivo oggettivo, che sono quelli per crisi aziendale, quelli collettivi, anche questi per le crisi di aziende grosse con tanti dipendenti da licenziare, quindi la libertà di licenziare per buoni motivi è sempre stata ammessa. Sì. Stiamo parlando soltanto dei licenziamenti ingiusti, dei licenziamenti illegali, dei licenziamenti in cui il datore di lavoro viola la legge. Questa è la norma su cui va a incidere la riforma Renzi, perché se il datore di lavoro rispetta la legge, non si troverà mai ad avere a che fare con l'articolo 18. L'articolo 18 prevede solo delle sanzioni molto pesanti, che rendono non conveniente al datore di lavoro licenziare per motivi pretestuosi.
Scusi, quindi, secondo lei perché questa enfasi? Qual è la finalità?
Ora glielo dico.
Rapidamente.
L'abolizione dell'articolo 18 non aggiunge, questo nessuno lo dice, non aggiunge un solo nuovo motivo di licenziamento, ossia i motivi di licenziamento rimangono uguali, semplicemente che se non ci sono diventerà conveniente, perché ti risarcisco con un importo irrisorio. La ragione, molto rapidamente detta, è che se io non ho più la certezza del posto di lavoro, io non posso più fare attività sindacale, non posso chiedere al datore di lavoro di rispettare le norme sulla sicurezza del lavoro, di pagarmi gli straordinari, di rispettare l'orario di lavoro, perché questo in qualsiasi momento si inventa una scusa qualsiasi, non è che mi dice che ti licenzio perché sei comunista, ti licenzio perché sei arrivato con un'ora di ritardo, faccio causa alla Vinco, mi dicono che sei sbagliato, ma io sono fuori con 3.000 euro e questo rende tutti ricattabili. Tra l'altro vorrei dare anche alcuni numeri, questo famigerato beneficio per l'economia. Allora, stime della CGIL dicono 7.000 cause di licenziamento con l'articolo 18 nel 2013, io so che un licenziamento con reintegro può valere circa 50.000 euro, vogliamo moltiplicare 50.000 per 7.000, fa 350.000 euro di persone che hanno violato la legge, che devono pagare dei danni ai lavoratori. Stiamo parlando di 350 milioni di euro, quando la TAV ne costa 8 miliardi di preventivo. Con 350 milioni di euro vogliamo rilanciare l'economia? È come dire, mi permetta l'ultima battuta, che per rilanciare l'economia bisogna abolire i vincoli urbanistici, il reato di evasione fiscale, consentire al datore di lavoro di violare la legge senza pagarne le conseguenze. Questa è la riforma dell'articolo 18 e questo è il motivo per cui i poteri forti e la finanza sono tutti d'accordo nell'eliminare questo, che è l'attuazione dell'articolo 1 della Costituzione. La Repubblica è fondata sul lavoro.
Ok, grazie di questo intervento, di cui sottolineo, perché appunto oltretutto non se ne è minimamente parlato in queste settimane, la seconda parte, quella quando lei diceva un indebolimento dei diritti rende i lavoratori ricattabili quando si battono per denunciare, non so, appunto mancanza di misure di sicurezza o mancanza di rispetto delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro o battaglie sindacali. Questo è un aspetto in effetti molto delicato, e quindi la ringrazio di averlo segnalato, perché di una concezione corretta, e se vogliamo uscire dal Novecento, ma non per rientrare però nell'Ottocento, ecco, questo è un tema centrale del lavoro. Fanno parte anche e soprattutto i diritti dei lavoratori. Ci sono diversi messaggi su quello che invece veniva detto nella telefonata precedente dell'ascoltatore di Venezia, Maurizio Adamo. Fabio da Milano mi scrive: li avete votati, ora non lamentatevi, non mi sembra un granché. C'è anche una responsabilità di chi informa, scrive Anna, o no? Certamente che c'è. Se voti qualcuno pensando che ne otterrai dei benefici, non commetti reato. Se rubi soldi pubblici, sì, i ladri devono andare in galera, la legge deve tornare a essere uguale per tutti, scrive Nicoletta di Padova. Naturalmente mi permetto di rispondere. Naturalmente la responsabilità non è di chi vota, ma la responsabilità penale è individuale e personale, la responsabilità politica è di chi governa, di chi ha la responsabilità di governare. Ma quando si pone la questione, insomma, questi qualcuno però deve averli pur votati, portati lì, si alza si vuole alzare l'asticella di un rigore più che abbassarla, più che dire allora è colpa di tutti, la colpa non è di nessuno, semmai è di cercare di non delegare come sempre le responsabilità sempre a qualcun altro e senza mai assumersene alcuna. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Doriana e chiamo da Varese.
Buongiorno.
Io volevo porle questa domanda: ma perché Renzi non ricorre alle urne? Guardi che noi qui dall'esterno vediamo benissimo cosa sta succedendo in Italia, i partiti sono tutti allo sfascio, francamente. Anch'io avevo una bellissima tessera di cui ero onorata e l'ho restituita, cioè una classe politica secondo me logorata da troppi anni di inciuci, di discussioni chiuse nel palazzo. Ma davvero pensa Renzi, io le dico non lo credo, che si possa davvero riformare l'Italia? Ne ha un bisogno grandissimo, in profondità vanno riformate, risanate le istituzioni. Con questo Parlamento abbiamo i personaggi folcloristici come Razzi, abbiamo inquisiti, abbiamo gente che è abituata a vedersi, a giocare insieme a partita di pallone. Ma non è così il discorso degli imprenditori di Venezia, ma questo è il clima. Anche qui a Varese nascono comitati di cittadini, c'è un appello ai cittadini alle armi, insomma non è possibile continuare così, vedere questo Parlamento svuotato, con gente che ci sbeffeggia. Adesso anche lei dice: ma avete votato? Ma signori, quello era in lista e sono gente nominati a tavolino nei salotti buoni. Allora io, guardi, all'inizio a me Renzi non piaceva, francamente, ma adesso devo dire almeno è l'unico che ha il coraggio di dare una spinta in avanti. Vediamo se ha coraggio questo giovane, perché la mia impressione, qui chiudo, adesso voglio sentire lei cosa ne pensa, è che adesso questi partiti che sono tutti ammalati, tutti in crisi, cercano di trascinare Renzi nella loro malattia e adesso cercheranno di colpare di tutto lui, in realtà non lo fanno lavorare, ecco. Allora io direi, torniamo alle urne, venga da noi Renzi, dica ai cittadini cosa vogliono. Noi vogliamo etica, pulizia, risistemare le istituzioni, che le cose funzionano, non se ne può più.
Ok, grazie. perfetto, la ringrazio per questo intervento. Lei dice perché Renzi non ricorre alle urne? Ecco, per questo prima leggevo l'articolo di Stefano Folli oggi sul Corriere della Sera, su questo tema c'è anche Claudio Cerasa sul Foglio con un gustoso anonimo renziano, un un esponente del governo che resta anonimo, che appunto parla della possibilità di tornare alle urne. Perché Stefano Folli parlava di sabbie mobili, di nebbia, raccontava questo Parlamento che poi è quello che descrive lei, è vero, questo è il Parlamento dei razzi, è il Parlamento dei nominati, è un Parlamento eletto con una legge elettorale, il Porcellum, che è stata addirittura dichiarata incostituzionale dalla Consulta in alcuni punti chiave, il premio di maggioranza esorbitante, la questione delle liste bloccate che non permette agli elettori, come diceva lei, di decidere. Certo, è vero, gli elettori in questi anni sono stati chiamati a votare in blocco delle liste dove spuntano i ladri, spuntano i cialtroni e non c'è nessuna possibilità di scegliere, si deve votare o tutta la lista in blocco o non andare a votare. Quindi tutto questo è verissimo. Il punto perché Renzi non ricorre alle urne, la risposta è molto semplice: perché non c'è ancora una nuova legge elettorale. E senza una nuova legge elettorale il prossimo Parlamento sarebbe ancora più frammentato dell'attuale. Anzi, le dirò che vedo tutti questi movimenti, da quello interno al Partito Democratico, voci di scissioni, a quello che si muove in tutta la galassia centrista, post democristiana, a questo punto anche post berlusconiana, il partito di Alfano, le schegge impazzite di quello che fu Scelta Civica di Monti, e tutte queste manovre attorno alla Lega, a Giorgia Meloni, è tutto un sistema politico che si prepara a tornare alle urne con una legge elettorale proporzionale in cui ogni partito e partitino avrà alla sua fetta di zona di influenza e la sua fetta di potere di veto. La legge elettorale che invece viene proposta, al di là dei dettagli tecnici sull'Italicum, pone un problema giusto, cioè dare la possibilità di un partito, di uno schieramento, di una coalizione, di vincere le elezioni e di governare un'intera legislatura senza dover sottostare a ricatti di tutti i tipi. Il problema è che questa legge elettorale ancora non c'è. Renzi aveva promesso di farla subito, è stata ibernata dal mese di marzo. Ormai sono passati molti molti mesi e sta nella commissione affari costituzionali del Senato, ma certo il Renzi che a febbraio diceva la riforma elettorale si faccia entro un mese oppure torniamo a votare è diventato su questo un Renzi che, come scriveva, abbiamo letto prima, Massimo Franco, Mauro Magatti, corre ma al tempo stesso sembra rallentare su alcuni altri temi, e il rischio è esattamente quello che dice lei, che venga trascinato nella palude, che venga logorato, perché non potendolo sconfiggere molti puntano a logorarlo. Infine è molto interessante quello che sta emergendo questa mattina, i comitati dei cittadini che si auto-organizzano, che è qualcosa che abbiamo visto vagamente negli anni scorsi, anche sicuramente sul voto del 2013, il voto per il Movimento 5 Stelle, c'era una forma di reazione di quel tipo. Il Movimento 5 Stelle comunque dato ancora molto alto nei sondaggi, sopra il 20%, probabilmente continua a essere il termometro di questa rabbia, di questa indignazione che cerca di organizzarsi. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, Francesco da Roma.
Buongiorno.
Senta, io volevo fare un'osservazione partendo dai dati ultimi relativi a quelle che sono l'emigrazione degli italiani, per sì. Poi arrivare a quella che è, diciamo, la pantomima che sta facendo Renzi legata al Jobs Act.
Sì.
Sostiene sistematicamente lui che il miglioramento delle condizioni da un punto di vista, diciamo, della libertà dell'impresa di licenziare il personale dovrebbe in teoria far aumentare l'occupazione. Allora, primo, non si è mai parlato di che livello di occupazione e di che qualità di occupazione intende fare. Azioni di questo tipo, tant'è che per esempio, se lei va ad analizzare i dati statistici, la stragrande maggioranza degli emigrati italiani vanno, primo, in paesi dove ci sono grandi tutele dei lavoratori, Danimarca, Norvegia, Finlandia, tutti i paesi del nord Europa. Secondo, il livello di qualità di questi italiani che emigrano, sono tutti laureati, dottorandi, cioè noi stiamo impoverendo il paese. Questa azione che sta facendo Renzi contribuirà a impoverire ulteriormente il paese, perché attirerà manodopera di bassa lega e ovviamente la gente che ha delle capacità e delle potenzialità tenderà ad andare all'estero. Questa è una legge fatta perché evidentemente sta facendo un favore a qualcuno che applicherà, come già detto precedentemente giustamente un altro ascoltatore, in maniera discriminatoria i licenziamenti. Hanno voglia di dire che saranno la reintegra varrà soltanto per i licenziamenti discriminatori? Non è così. E poi un'ultima osservazione. Ma come è possibile che il presidente Napolitano, che sistematicamente ogni 3x2 sollevava le eccezioni che derivavano dal fatto che veniva applicata frequentemente la questione fiducia, non dica più nulla, è completamente scomparso, salvo intervenire per sostenere questo benedetto governo fatto da un Parlamento che, come ricordava lei, è illegittimo, è inutile che la Corte Costituzionale entra nel merito delle questioni, perché lì vorrei ricordare semplicemente che la Corte Costituzionale era stata chiamata dalla Corte di Cassazione a esprimersi sulla legittimità di una legge elettorale, non entrare nel merito e esprimersi anche, dire sì però questi qui hanno titolo, cioè tutti gli atti, non so, cioè la Corte Costituzionale non deve entrare nel merito, sarebbe stata la Corte di Cassazione a dover eventualmente stabilire che i parlamentari erano legittimi pur essendo stati eletti con una legge illegittima. E poi la stampa non dice nulla, tutti pro Renzi, si sta assistendo sistematicamente, lei ha mai visto, non ho mai sentito più opposizione in televisione, non si è mai più sentito niente e nessuno, sono tutti appegoronati. Ma io dico, ma queste benedette riforme tanto decantate, no? Che vogliono fare e portare avanti, ma vuole dire esattamente di cosa si tratta e vuole dire esattamente qual è lo scopo ultimo?
Ok, chiaro, grazie Francesco, grazie. Allora, della questione degli italiani che vanno all'estero, ieri ne abbiamo parlato a lungo perché c'era un rapporto della Fondazione Migrantes che segnalava esattamente quello che dice lei, i giovani italiani laureati e con titoli di studio elevati che vanno nei paesi europei, soprattutto in Inghilterra, lei citava la Danimarca, la Finlandia, dice paesi che hanno una forte legislazione sul lavoro, curiosamente la Danimarca però è anche proprio la patria della flex security, cioè quel modello di mercato del lavoro che è molto flessibile ma garantisce anche i lavoratori, i giovani lavoratori che restano senza posto di lavoro, un ammortizzatore sociale molto, molto elevato per consentire di vivere tra un lavoro e l'altro, ed è un modello che in Italia è stato molto, molto contrastato, devo dire, dagli avversari della riforma dell'articolo 18. Questo per dire che le cose sono complesse e a volte anche contraddittorie. Sulla questione del Parlamento illegittimo, io distinguerei, l'ho detto io stesso, è un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, questo non vuol dire che non sia illegittimo, perché a quel punto saremmo noi elettori che abbiamo commesso un'illegittimità andando a votare, cioè si potrebbe arrivare a conclusioni paradossali, però il problema politico al di là dei dettagli è esattamente quello che dice lei, questo è un Parlamento illegittimo, eletto con una legge dichiarata incostituzionale, su questo tra l'altro molti interventi con gli SMS, ma la legge non elettorale non doveva essere la priorità assoluta, chiede Carmelo da Lecce. Clara: ma Renzi, tra le tante bufale, aveva promesso la nuova legge elettorale in poco tempo, è rimasta poi impantanata in Parlamento. Ecco, a proposito, a che punto siamo con la legge elettorale? Siamo al punto, siamo a un punto morto in questo momento. La legge elettorale sta in Commissione Affari Costituzionali del Senato ed è ferma lì da parecchio tempo. Sul ruolo del presidente Napolitano, sui suoi continui richiami a non usare l'arma della fiducia, beh, senz'altro ieri comunque una fiducia data su una delega che poi è diventata perfino una delega verbale, forse qualche perplessità la suscita. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Simone Scarabella da Treviso. Volevo fare anche un intervento, una riflessione sull'articolo 18 e volevo anche ringraziare l'ascoltatore di prima, l'avvocato, che di fatto ci ha fatto capire chiaramente che ieri sono state azzerate i diritti sindacali dei lavoratori con questa fiducia. Ecco, io volevo dire ai sindacati tutti, dal primo all'ultimo, che si devono vergognare. Si devono vergognare perché al tempo delle politiche hanno sostenuto tutti il PD dal primo all'ultimo. Poi, quando è stata la volta delle primarie, hanno sostenuto perfino Renzi e adesso si ritrovano con questo governo. Per far capire agli ascoltatori l'assurdo, vorrei che facessimo questo esercizio. Proviamo a immaginare che la fiducia ieri l'avesse posta Berlusconi. Proviamo a immaginare cosa sarebbe accaduto, sia attraverso la stampa, sia attraverso i sindacati e sia attraverso la battaglia che il PD stesso, lo stesso PD, se la fiducia l'avesse posta Berlusconi, avrebbe fatto in aula. Io dico che questo paese è veramente surreale. Solo perché adesso Renzi è dentro il PD, siamo anestetizzati a livello di opinione pubblica e a livello di rivolta almeno sociale, non so. Siamo veramente anestetizzati dal mio punto di vista.
Ok, grazie. I sindacati hanno sostenuto Renzi e il PD. Beh, per la verità la CGIL, per bocca di Susanna Camusso, disse nelle primarie del 2012, non in quelle del 2013, se vince Renzi è un problema per il paese. Nel 2013 è anche vero che Renzi nel suo programma non aveva inserito la riforma dell'articolo 18. Se lei dice facciamo l'esercizio, proviamo a immaginare se la fiducia l'avesse posta Berlusconi, è un esercizio utile e in effetti tante cose che stanno succedendo in questi mesi le può fare Renzi, perché non solo perché nel PD, ma perché viene percepito a torto o a ragione da una larga fetta dell'opinione pubblica come non responsabile di tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni, mentre Berlusconi, al contrario, al di là della questione destra-sinistra, anche lì a torto o a ragione era percepito come il massimo responsabile di tutto quello che era successo in Italia negli ultimi 20 anni. Però appunto le cose sono più complesse, non c'entra ma c'entra, come si dice in questi casi. Oggi Repubblica, a chi dice che i giornali non scrivono, ma in realtà noi leggiamo tutte le mattine montagne di critiche, quindi i giornali poi in realtà scrivono, le informazioni circolano anche grazie a questo. Repubblica scrive che le associazioni storiche dell'ambientalismo accusano il governo Renzi di essere il governo meno ambientalista della storia d'Italia, e il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli dice: Renzi non ha asfaltato solo Berlusconi, sta asfaltando l'Italia. Si parla del decreto sblocca Italia, degli inceneritori, delle autostrade, delle trivelle, petrolio, gas, insomma anche su un tema totalmente diverso da quello dell'articolo 18 del mercato del lavoro. C'è chi dice insomma Renzi guida il partito più grande del centro-sinistra, ma in realtà fa una politica di colore esattamente opposto. Pronto, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Roberto dal Veneto. Sì. Un saluto a lei e agli ascoltatori.
Grazie, buongiorno.
Senta, prendo spunto, io sono un imprenditore, ma come me tantissimi che operano nel campo del restauro monumentale, no?
Sì.
che per anni partecipano alle gare in tutta Italia e ci lavorano, ogni tanto le vinciamo e ci lavoriamo. Su Pompei non siamo mai riusciti a lavorare noi, ma come tanti altri. Prendo spunto da un bando di gara di restauro archeologico, mosaici, eccetera, superfici storiche, indetto dalla soprintendenza di Pompei, che esce come bando al 6 ottobre e ha scadenza il 13 ottobre.
Stiamo parlando di questi giorni, 6-13 ottobre, questa
esattamente,
settimana.
Okay. Esattamente, cioè io trovo inaudito che succeda in un momento di trasparenza, in un momento in cui si deve aprire alla massima partecipazione, eccetera, trovo inaudito che succedano ancora oggi, quando c'è un commissario nell'area archeologica, c'è qualcuno che controlla, eccetera, succedano ancora queste cose. Poi,
prego.
Siccome per esperienza ho partecipato a tantissime gare, volevo segnare per curiosità due episodi, che qualcuno vada a controllare negli ultimi 10 anni chi ha fatto i lavori nell'area archeologica, e poi ci saranno delle risposte ben precise. Personalmente abbiamo partecipato alcuni anni fa a un bando di Villa dei Misteri, era 1.200.000 euro di lavori, una villa bellissima con i mosaici, eccetera. Mm-hmm. Per cui richiede sicuramente una selezione, però in tutta Italia, quando solitamente partecipiamo a dei bandi in cui la partecipazione sono 150 aziende, lì solo per un bando molto particolare si sono partecipate 13, una decina di aziende, 10-13. Di queste 13 ne sono rimaste in gara solo due, perché nel bando era richiesta che nel certificato della Camera di Commercio ci fosse una dicitura particolare che solo la Camera di Commercio di Napoli allora rilasciava, per cui sono rimaste in gara solo le napoletane e tutti gli altri che comunque hanno, perché era una gara economicamente vantaggiosa, che vuol dire che bisogna progettare, fare delle migliorie, eccetera, quindi investi dei soldi, tempo, eccetera, ovviamente lascio,
okay,
lascio a quelle conclusioni.
Grazie.
Volevo segnalare questo.
Ok, perfetto. No, grazie. La ringrazio moltissimo per questo intervento, perché porta concretezza anche poi su tutta la discussione che stiamo facendo anche questa mattina, sulla crescita, sul lavoro. Poi lei è un imprenditore, arriviamo lì e c'è un bando che dura una settimana, dei requisiti che vengono richiesti ad, come si direbbe in termini politici, ad personam o ad aziendam, e la Villa dei Misteri diventa appunto il mistero di come si accede a queste gare. Ecco, questo porta a grande concretezza poi a tutto il discorso che stiamo svolgendo anche questa mattina, sulle possibilità degli imprenditori di muoversi in questo paese senza regole, senza avere regole di trasparenza. Un'ultimissima telefonata, ma breve, perché stiamo per chiudere. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Giulia, chiamo da Stresa. Un ascoltatore prima ha detto che in Italia la possibilità di licenziare per giusta causa esiste. Io invece ritengo, per quello che ho visto, che il giudice dia sempre poi ragione al lavoratore e faccia reintegrare il lavoratore anche in casi pazzeschi. Per esempio, quelli che rubavano negli aeroporti e che erano stati filmati, pochi mesi dopo mi risulta che siano stati reintegrati. Nel palazzo in cui io abitavo abbiamo avuto una custode il cui compagno, che viveva nel palazzo e nella portineria, si è scoperto essere un pregiudicato per fatti gravi, che aveva parecchie denunce, alcune condanne. Non siamo riusciti comunque a licenziarla, abbiamo dovuto pagare un sacco di soldi perché se ne andasse.
Ok,
e so che grazie
signora. No,
se... l'Italia. Okay.
Ok, grazie signora Giulia. Ne parleremo ovviamente in tutti i prossimi giorni. Tanti interventi su Renzi, su Berlusconi, sulla riforma elettorale, su Giorgio Napolitano, tanti interventi sulla legalità, e sull'articolo 18. Io però sono arrivato anche oggi al termine di questa conduzione. Ricordo che dopo il giornale radio c'è Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali. Alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà il tema del giorno scelto fra le vostre telefonate. Io mi fermo qui. giovedì 9 ottobre. Buona giornata a tutti.
Marco da Milano, inviato del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.